Iniziamo parlando del carcere delle Vallette, della situazione che sembra delinearsi quantomeno a livello piemontese nella relazione tra inchieste sulle violenze in carcere e la loro derubricazione da tortura ad abuso di autorità. Vedremo se le ipotizzabili quantomeno pressioni ambientali a livello di procura, a livello magari di Ministero della Giustizia, o magari semplicemente questa tendenza, nuova tendenza giurisprudenziale di appunto trasformare le accuse di tortura in abuso di autorità, avranno delle riverberazioni a livello nazionale su quella dozzina circa di processi per tortura aperti su diverse carceri, su diversi pezzi dell'apparato detentivo italiano. Ecco, giusto poche settimane fa avevamo parlato della derubricazione avvenuta in sede di Tribunale del Riesame, del Tribunale del Riesame di Torino, delle misure cautelari per i secondini del carcere di Biella accusati di tortura, un capo di imputazione che per il giudice del riesame non era aderente agli eventi e quindi lo aveva rimodulato in abuso di autorità, una scelta tattica molto importante in quel frangente. Potete trovare, qualora vi interessasse, un recente podcast di Bello come una prigione che brucia dello scorso 11 settembre dedicato all'argomento. Potete cercarlo digitando Biella nel motorino di ricerca dei podcast sul sito radioblackout.org, qualora proprio vi interessasse moltissimo. Comunque, dicevo, una scelta tattica molto importante, perché a differenza del reato di tortura, che non è un reato stranamente specifico della categoria dei pubblici ufficiali e può includere anche i civili, la differenza tra altre forme di violenza e la tortura invece sta proprio negli scopi e nella cornice di potere in cui si consuma. Ecco, invece il reato di abuso di autorità è proprio un reato specifico per i pubblici ufficiali, ma consente loro il privilegio di restare in servizio. Questo perché il reato di abuso di autorità contro arrestati o detenuti del 1930, quindi legislazione codice Rocco, legislazione penale fascista, a differenza di altri reati da dittatura che ci portiamo avanti, come quelli associativi, come quelli di propaganda sovversiva, di radunata sediziosa, di devastazione e saccheggio, che invece vanno a colpire con pene appunto militari praticamente fenomeni di condotte che riguardano dal conflitto al semplice dissenso, ecco che invece questo reato ha come condanna massima 30 mesi di reclusione ed, essendo sotto i 3 anni, non permette l'applicazione di quei provvedimenti interdittivi nei confronti dei pubblici ufficiali coinvolti, in questo caso dei secondini coinvolti, che porterebbero alla loro rimozione dal servizio. Ricordo ancora che a Biella questa revisione delle misure cautelari suscitò subito tanto giubilo da portare i sindacati dei secondini a organizzare una grigliata celebrativa nella caserma del carcere di Biella, a cui partecipò anche il ghost ministro della giustizia Delmastro Delle Vedove. In realtà segretario, sottosegretario con delega alle carceri, ma sappiamo bene essere stato posizionato per arginare e in qualche modo plasmare le eventuali derive troppo liberali di Nordio. Comunque il timore che quella scelta interpretativa del Tribunale del Riesame di Torino rispetto a quanto avvenuto nel carcere di Biella potesse avere riverberazioni giurisprudenziali all'interno della Procura di Torino in generale, in qualche modo sembra essersi verificata, perché al di là del potere che una scelta di questo genere potrà avere sulla suggestione dell'organo giudicante del processo ancora per tortura del carcere di Biella, visto che la rimodulazione delle la revisione e il riesame delle misure cautelari non incide direttamente sul processo, però può avere un potere di suggestione. Ecco, vediamo invece come in qualche modo lo abbia già avuto per quanto riguarda il processo per tortura al carcere Lo Russo Cutugno, con appunto una condanna nella quel filone del processo, perché sono due processi per tortura, quello per rito abbreviato che ha portato a una condanna per abuso di autorità, la posizione più grave, intendiamo. Cos'è successo? Che pochi giorni fa è arrivato a sentenza uno appunto dei due processi per tortura che riguardano il carcere di Torino, uno dei due filoni, quello, come dicevo, per rito abbreviato, scelto per esempio dall'ex direttore del carcere Domenico Minervini e da due graduati dei secondini. Ricordo appunto che un altro processo per tortura riguarda l'altro filone di 21 secondini e a fianco di questo altro processo ci sono due inchieste per maltrattamenti e trattamenti disumani che riguardano la sezione sestante, la sezione psichiatrica sestante, e credo anche ce ne sia uno per la sezione filtro del carcere, dove venivano trattenute le persone con sospetta presenza di stupefacenti nel tratto intestinale. Nello specifico, gli eventi adesso arrivati a sentenza riguardano quanto avvenuto tra il 2017 e il 2019. La gran parte delle persone detenute, in qualche modo vittimizzate torturate da questo gruppo di secondini, erano in totale 11 nel padiglione C, quello destinato ai cosiddetti protetti, quindi sex offenders, membri delle forze dell'ordine, collaboratori. In particolare ovviamente si sono concentrati sui sex offenders. I secondini avrebbero pestato alcuni di questi detenuti, li avrebbero obbligati a leggere in ginocchio o sotto minaccia i passaggi degli atti giudiziari relativi ai reati per cui erano in carcere, ma appunto la somministrazione di violenza fisica e psicologica a scopo punitivo, e ricordiamolo che insieme allo scopo estorsivo delle confessioni o estorsivo di informazioni o insieme allo scopo di condizionare le scelte, sono appunto i principali scopi, le principali funzioni della tortura, così come definita in giro per il mondo. Invece per il Tribunale di Torino non si è trattato di tortura, addirittura l'ex direttore del carcere Domenico Minervini dovrà pagare una multa da 360 euro, poverino, per omessa denuncia. Cosa significa? Che la garante dei detenuti aveva avvertito il direttore Minervini delle violenze subite dai detenuti, e una volta informato il direttore del carcere aveva invece aiutato gli agenti coinvolti a eludere le investigazioni delle autorità e non aveva denunciato i fatti. Quindi una multa per 360 euro di penale per omessa denuncia. Ricordiamo che Domenico Minervini, prima di arrivare alla direzione delle Vallette, era alla direzione del carcere di Asti, dove aveva in qualche modo supervisionato il carcere mentre avvenivano delle torture anche all'interno di quella struttura, con anche lo scalpo strappato e conservato da un secondino, il codino strappato con tanto di carne annessa conservato nel suo armadietto. Non esisteva ancora il reato di tortura, il collegio giudicante in sentenza aveva definito impossibili le indagini per il clima di omertà e di connivenza che aleggiava in quella struttura. Ecco che, spostato di carcere, Minervini ha operato all'incirca le stesse scelte. Tra l'altro era stato trasferito a Torino proprio perché conosciuto evidentemente all'interno del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria come uno che sa stabilire buone relazioni con i secondini. Era stato trasferito poco dopo che un secondino aveva sparato un altro all'interno della caffetteria del carcere. E così come il direttore del carcere aveva omesso di sollevare l'attenzione, di segnalare le condotte violente, deumanizzanti e di fatto afferenti tranquillamente al concetto di tortura a qualunque tipo di autorità preposta, stessa cosa aveva fatto anche l'ex comandante dei secondini del carcere Vallette, Giovanni Battista Alberotanza, leggo estratto, accusato per aver anche lui aiutato gli agenti coinvolti ad eludere le investigazioni delle autorità omettendo di denunciare i pestaggi e le altre vessazioni, non solo, anche per aver condotto un'istruttoria interna dolosamente rivolta a smentire quanto accaduto. Per questo ufficiale della polizia penitenziaria il fatto non costituisce reato. Unico condannato a 9 mesi, l'agente Alessandro Apostolico. 9 mesi, quindi ovviamente niente carcere, ma neanche espulsione dalla polizia penitenziaria, neanche sospensione, eccetera. Indicato dall'accusa come uno dei protagonisti diretti delle aggressioni, in questo caso appunto il reato di tortura è caduto e il giudice lo ha riqualificato come abuso di potere. Insomma, interessante come sempre la cornice omertosa e connivente tra pezzi di procura e corpo della polizia penitenziaria. Tra l'altro anche perché vediamo come ci siano anche altri legami che precedono poi le sentenze e che in qualche modo segnalano una complicità tra la procura e gli organi muscolari dell'apparato di giustizia come la polizia penitenziaria, perché all'inizio dell'inchiesta questo Albero Tanza, quindi l'ufficiale Giovanni Battista Albero Tanza, l'ufficiale di polizia penitenziaria, era stato informato di un'indagine partita dalla procura di Torino da 2 sindacalisti dell'OSAP, tra cui anche il segretario Leo Beneducci, e grazie a loro appunto aveva saputo di avere il telefono sotto controllo per un'inchiesta sui pestaggi all'interno del carcere delle Vallette. Insomma, un quadro che si delinea in modo abbastanza evidente. Vedremo come procederanno le altre inchieste aperte sul carcere di Torino, ma credo sia anche importante indicare il rischio che più in generale, anche rispetto agli altri processi per tortura aperti in giro per l'Italia, si utilizzi questo regalo del codice Rocco, il reato di abuso di autorità, per coccolare gli aguzzini in divisa.